Siamo ancora nella nona bolgia, dell'ottavo cerchio, cioè di Malebolge, e Dante si sofferma a guardare queste anime tutte lacerate dalle ferite, proprio perché sono tante e sono spaventose a vedersi, tanto che dice le sue luci si erano inebriate di quella vista e in questa ebbrezza del sangue, del dolore, c'è tutto l'orrore della colpa e della pena. La molta gente, le diverse piaghe, avean le luci mie sì inebriate che dello stare a piangere erano vaghe. Non è chiaro se stia già piangendo o era proprio desideroso di fermarsi a piangere. E Virgilio lo rimprovera. Dice: non hai mai fatto così neanche in altre bolge che pure, o in altre visioni che pure ti avevano sconvolto, e ricordati che il tempo che ci è concesso per questa visita è breve, sta per finire, e che questa bolge addirittura è grande, lunga, ha una circonferenza di 22 miglia e quindi non possiamo fermarci e hai ancora tante altre cose da vedere. E sulla vista, e cioè sullo sguardo, sul guardare, sull'intensità proprio di questa osservazione del male e delle conseguenze che il male ha sulle persone che lo compiono, viene ripreso parecchie volte. In tutti questi canti che riguardano i seminatori di discordia e anche in seguito i falsari, vedremo che la quantità di persone e lo strazio delle pene quasi distolgono Dante dal suo cammino verso Dio. Lo sguardo deve essere sempre rivolto a Dio, invece qui si sta avvicinando proprio al male in assoluto. E allora bisogna stare molto attenti a indirizzare lo sguardo, sì, magari a queste realtà spaventose, ma sempre con l'intento di risollevarsi, cioè di capire che, come ho spesso ricordato in questi commenti, che il male è male per chi lo compie. Dante prosegue giustificandosi per questo sguardo così attento e dice: se tu avessi atteso alla cagion per chi io riguardava, forse mi avresti ancora lo star dimesso, mi avresti ancora lasciato stare un pochino più. Questo dialogo, diciamo, avviene mentre sono in cammino, parte Sengiva e io retro li andava. Lo duca, già facendo la risposta e soggiungendo. E Dante quindi spiega il motivo per cui si era fermato. Stava cercando un suo antenato. Si tratta di Geri del Bello, che era stato ucciso e non era stato ancora vendicato. Dante non aveva ancora vendicato la morte di questo suo lontano parente. In questa parte del canto si spiega anche un pochino l'atteggiamento che avevano le persone del Medioevo nei confronti della vendetta privata. Dante non la condanna del tutto, ma non si sente di seguire questa prassi. E quindi nel giudicare il comportamento di Geri del Bello, come verrà riferito da Virgilio, Dante gli riconosce una parte di ragione. Quindi se Geri del Bello nel vederlo e riconoscerlo ha mostrato il suo rancore, insomma il suo sdegno, Dante dichiara di capire le sue ragioni. Dante spiega: dentro a quella cava dove io tenea or gli occhi sia posta, credo che uno spirito del mio sangue pianga la colpa che laggiù cotanto costa. Questo Geri del Bello era stato infatti condannato per rissa e quindi evidentemente e in lui c'era questa faziosità che genera discordi e divisioni. Allora disse il maestro: non si franga lo tuo pensiero da qui innanzi, sovrello, quindi non fermarti a pensare a lui. Attendi ad altro ed ei là si rimanga. È un po' quell'atteggiamento di sprezzo verso il colpevole, verso la colpa anche, che Dante aveva manifestato, per esempio, per gli ignavi: non ti curar di loro, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Quindi lui si rimanga là. Che io vidi lui ai piedi del ponticello mostrarti e minacciar forte col dito, e lo udii nominar Geri del Bello. Ecco, questo personaggio indica Dante col dito e lo guarda in modo minaccioso e sprezzante. Tu eri allora sì del tutto impedito sovra colui che già tenne alta forte, che non guardasti in là, sì, fu partito, finché non fu partito. Quindi Geri del Bello lo indica, ma Dante è attento a Bertrand del Born, che era il signore di Altaforte, per cui non l'ha visto. O duca mio, la violenta morte che non gli è vendicata ancor, per alcun che delonta sia consorte, fece lui disdegnoso. Dante spiega a Virgilio per quale motivo Geri del Bello ha rivolto verso di lui questo sguardo minaccioso e disdegnoso e sdegnato, perché non è stato ancora vendicato, nella sua morte non è stato ancora vendicato. Onde il sengio senza parlarlo, sì, come io estimo, e in ciò mi ha egli fatto a sé più pio, cioè mi ha reso, questo fatto mi ha reso più pio verso di lui. Così parlammo infino al loco primo, che dello scoglio l'altra valle mostra, se fosse più lume, tutto fino in fondo. Accenna nuovamente all'oscurità che impedisce la vista fino al fondo della bolgia, ed eccoci arrivati all'ultimo cerchio. Quando finalmente sopra il ponte vedono i dannati, sentono dei lamenti spaventosi. Per farci capire la situazione, dice: immaginatevi tutti i malati di Valdichiana, di Maremma, di Sardegna, nel tempo tra luglio e settembre, quindi nel massimo calore, tutti i malati di tutte le malattie infettive, le epidemie, eccetera, tutti riuniti in un unico luogo, che spettacolo darebbero questi dolori, queste urla e queste membra piagate da cui promana un puzzo spaventoso. Allora, quando noi fummo sull'ultima chiostra di Malebolge, sull'ultima bolgia, sicché i suoi conversi potean parere alla veduta nostra, i suoi conversi, cioè quelli che vengono contenuti in questa bolgia, lamenti saettaron me diversi. Ecco, questi lamenti sono come delle saette che colpiscono, che avevano gli strali ferrati di pietà. Questi lamenti erano come degli strali, delle frecce ferrate di pietà, le punte di queste. Quindi il sentimento che prova è veramente di un dolore acuto e intenso. Ond'io gli orecchi con le mani copersi, sente il bisogno addirittura di chiudersi le orecchie proprio per la pietà, per il frastuono, per l'orrore che prova. Qual dolor fora, se degli spedali di Valdichiana tra luglio e settembre, e di Maremme e di Sardegna, i mali fossero in una fossa tutti in sembre, tal era quivi. Quindi lo stesso dolore che si potrebbe sentire, vedere, provare, se tutti i mali degli ospedali di Valdichiana fossero in una fossa, in un unico fossa, stesso dolore era lì, e tal puzzo usciva qual suol venir delle marcite membre. E qui c'è l'idea proprio della corruzione totale, la corruzione legata alla fisicità del corpo. Interessante notare che in questa bolgia vengono collocati i falsari, e sono di quattro tipi: i falsari di metallo, di persona, di moneta e di parola. Nei falsari di Metaldi ci sono gli alchimisti. L'alchimia nel Medioevo era considerata questa specie di arte magica collegata alla fisica, alla chimica, alla medicina, che ricercava la famosa pietra filosofale, che era sarebbe stata la panacea, cioè un rimedio per tutte le malattie. E poi avrebbe raggiunto i metalli nobili, l'oro, eccetera, per cui c'era anche questa idea della perfezione fisica attraverso atti praticamente magici. E Dante condanna addirittura nel profondo inferno questa falsificazione, che corrisponde alla manipolazione della natura. La natura ha i suoi processi, i suoi segreti, è giusto conoscerli, l'avevamo tutto sommato visto anche nei canti precedenti, ma il fine ultimo della conoscenza è arrivare a Dio, cioè arrivare alla perfezione spirituale, non certo al dominio di questi meccanismi in modo da stravolgere la natura e la realtà e la verità. Credere di cercare e di trovare la verità attraverso la falsità, che sarebbe questo i falsari, no? Quindi usare questo mezzo falso per cercare la verità è, secondo Dante, una delle colpe più gravi del, non so, dell'omicidio, come abbiamo visto, o di altro, della gola, o della lussuria, di qualsiasi altra colpa uno si può macchiare. Questa è la peggiore, perché c'è questa falsità che viene messa al primo posto rispetto alla verità. Pensate che Paracelso, che è del 1500, scriveva che l'alchimia serviva proprio per distinguere il vero dal falso. È la falsità per cui questi uomini sono più vicini al demonio, che è la falsità per eccellenza, è la menzogna per eccellenza, è quello proprio che ti fa sbagliare in pieno il bene e il male, che ti fa vedere il male come qualcosa di bene. Quindi in questo senso i falsari sono sia di persona, sia di metallo, di alchimisti, sia tutti quelli che hanno che appunto prendono il falso come loro mezzo per raffermare se stessi e si pongono quindi sostanzialmente alla verità, sono condannati così duramente. Noi discendemmo in sull'ultima riva del lungo scoglio, pur da man sinistra, e allora fu la mia vista più viva giù verso lo fondo, là dove la ministra dell'alto Sire, infallibil giustizia, punisce i falsador che qui registra. Allora ecco la giustizia, che è infallibile ministra di Dio, punisce i falsatori, i falsari, che sono collocati qui. Se prima, per farci immaginare la situazione, aveva proposto questo paragone con tutti i malati di malattie infettive radunati insieme, adesso il riferimento invece è classico e mitologico, sempre tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Si riferisce a un episodio in cui Giunone, sdegnata perché la ninfa Egina, pronunciato alla greca, è amata da Giove, decide di punire tutta l'isola, esiste ancora l'isola di Egina, e manda una pestilenza che uccide veramente tutti. Uno di loro si salva e chiede a Giove di ripopolare l'isola, e Giove dalle formiche trasforma le formiche in uomini, e questa sarebbe l'origine dei Mirmidoni. Allora dice: non credo che a veder maggior tristizia fosse in Igina il popolo tutto infermo, malato, quando l'aere fu sì piena di malizia, cioè di questi germi pestilenziali, che gli animali fino al piccolo verme cascarono tutti, e poi le genti antiche si ristorar di seme di formiche. E poi, secondo che i poeti hanno per fermo, come dicono i poeti, come raccontano i poeti, come cosa certa, le genti antiche rinacquero dal seme delle formiche. Il vedere quel popolo ammalato non procurava probabilmente una tristezza maggiore di quanta ne procurasse la vista di questi anime, di questi dannati che languivano per diverse biche, per mucchi diversi. Precisa poi che questi malati, queste anime dannate, stanno uno sopra l'altro, qua sopra il ventre e qua sopra le spalle, giacea, e qua il carpone si trasmutava, camminava carponi. I poeti procedono passo passo, senza parlare, guardando e ascoltando gli ammalati che non potevano sollevarsi, levar le loro persone. Poi vede due seduti e appoggiati l'un all'altro, come si accosta una teglia sopra una teglia per farle scaldare, ed erano maculati di schianze da capo a piedi, erano ricoperti di croste dalla testa ai piedi. Segue una descrizione spaventosa. Queste anime si grattano, si strappano via le croste per il prurito spaventoso che provano. E dice: io non vidi mai, giammai, un ragazzo menare la striglia con la stessa foga, con la stessa forza. Non vidi giammai menare striglia ragazzo aspettato dal signor suo, o atteso insomma dal suo signore. E non vidi mai uno stalliere, colui che malvolentier vegliare, che sta sveglio, come ciascuno menava spesso il morso dell'unghie, è un verso tremendo questo, sopra di sé per la gran rabbia del pizzicore, che non ha più soccorso, che non ha più sollievo. È terribile questa rabbia con cui si strappano le croste per grattarsi, è di una incisività, direi, icastica, cioè molto realistica, che dà l'idea di tutto, della rabbia, del morso, comincia già a fermarsi quell'idea del morsicarsi, del graffiarsi, dello straziarsi proprio, per la rabbia del pizzicore e senza però trovare alcun sollievo. Dopo l'esempio della striglia, Dante propone l'esempio del coltello, come il coltello toglie le scaglie ai pesci. Allo stesso modo le unghie traevano giù la scabbia, cioè le piaghe e le croste formate da questa malattia schifosa. E le unghie traevano giù la scabbia, così come il coltello toglie le scaglie alla scordova, che è un pesce di acqua dolce con le scaglie piuttosto grandi, o l'altro pesce che le abbia più larghe. Ed ecco Virgilio che si rivolge a uno di loro e chiede se tra questi dannati ci sia qualche latino, qualche italiano. O tu che con le dita ti dismaglie, cioè ti strappi la pelle con le dita, e che fai d'esse talvolta tanaglie, che le usi addirittura come fossero delle tenaglie, proprio per strappare queste. È una descrizione, un uso di termini veramente spaventoso. Dici se tra costoro c'è qualcuno latino, italiano, e se l'unghia ti basti, augurandogli, perché il se è ottativo, io ti auguro che l'unghia ti sia ti basti eternamente a codesto lavoro. È un'espressione quasi beffarda. E uno dei due piangendo risponde: entrambi siamo latini, siamo italiani, ma chi sei tu che hai domandato di noi? E il duca disse: io sono un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo e intendo mostrargli l'inferno. Di fronte a questa rivelazione tutti si spaventano, cioè hanno un moto di grande stupore. Allora si ruppe lo comune rincalzo, praticamente si staccano l'uno dall'altro, erano appoggiati, come aveva detto prima, come teglia a teglia, e invece si staccano, e tremando ciascuno a me si volse, con altri che lo udirono di rimbalzo. Ecco, c'è questa sorpresa e questo tremore, questo spavento, come ho detto prima. Lo buon maestro a me tutto s'accorse, dicendo, si avvicinò tutto a me: dia loro ciò che tu vuoi. Io cominciai come dopo che egli volle. L'inizio è un augurio, come al solito per la captatio benevolenzi. L'interlocutore chiede la simpatia, la benevolenza della persona a cui rivolge la domanda. E allora dice: se la vostra memoria non simboli nel primo mondo dall'umane menti, ma se la viva sotto molti soli, ditemi chi voi siete e di che genti. Quindi possa il ricordo di voi non dileguarsi, non involarsi, non allontanarsi dalla memoria degli uomini, ma anzi possa durare, vivere sotto molti soli per lunghi anni, per molti anni. Risponde per primo Griffolino d'Arezzo, che rivela di essere in questa voglia non per lo scherzo che ha fatto ad Albero da Siena, che lo fece mettere al rogo, ed era quello, lo scherzo era quello di fargli credere che gli avrebbe insegnato a volare, ma perché si è macchiato di questa colpa dell'alchimia. E Minosse riconobbe quindi che quella era la colpa più che avrebbe scontato nell'inferno. Io fui d'Arezzo e Albero da Siena, rispose l'uno, mi fe mettere al fuoco, ma quel perché io morii qui non mi mena. Quindi il motivo per cui io morii, fui messo al rogo, non è lo stesso che mi conduce qua. Vero è che io dissi lui parlando a gioco, quindi scherzando, io mi saprei levar per l'aere a volo, e quei che aveva vaghezza e senno poco, quindi aveva curiosità ma poco senno, volle che io gli mostrassi l'arte, e solo perché io non feci Dedalo, non lo trasformai insomma in Dedalo, mi fece ardere sul fuoco, a tal che l'aveva per figliuolo da parte di uno che lo considerava come un figlio, o che in effetti forse era suo figlio, parla del vescovo di Arezzo. Ma nell'ultima bolgia delle 10 me per l'alchimia che nel mondo usai dannò Minosse, a cui fallar non lice. Dante commenta questa confessione con una presa in giro dei senesi, dice: ma ci fu mai gente vana, stupida, insomma sciocca come la senese? Neanche quella francese non lo è così sciocca, insomma, la gente francese. Or fu già mai gente si vana come la senese? Certo non la francesca, sì d'assai. Allora l'altro lebroso che mi intese rispose al detto mio: tranne, escludi quindi, escludi Stricca, che seppe fare le spese molto temperate, spese moderate, ma è detto in modo ironico, facevano parte questi che verranno citati come quelli appartenenti alla brigata godereccia e spendacciona. Escludi Niccolò, che per primo fece conoscere l'uso ricco, costoso del garofano, propriamente i chiodi di garofano, nell'orto dove tal seme s'appicca, nell'orto, cioè nella città in cui questa usanza si è molto diffusa. E sempre in tono ironico aggiunge: togli da questi sciocchi, caccia da sciano nella brigata in cui disperse la sua vigna e i suoi possedimenti, e l'abbagliato che proferse il suo senno, che esibì il suo senno, cioè è tutto, queste persone che vengono citate sono tutte persone stolte, sciocche, che hanno dissipato i loro beni. Ma perché sappi chi si ti seconda contra i senesi, aguzza ver me l'occhio, sicché la faccia mia ben ti risponda. Invita Dante quindi a riconoscerlo, guardandolo, osservandolo attentamente, e vedrai, dice, che io sono l'ombra di Capocchio, che falsai i metalli con l'alchimia, e ti devi ricordare, se ben ti ad occhio, se ti ho riconosciuto bene, come io fui buona scimmia di natura, un valente imitatore della natura. Qualcuno poi traduce per natura, ma dovrebbe essere questo il significato. Siamo sempre nell'ambito di persone che hanno contraffatto la natura, hanno voluto trasformarla, manipolarla, forzandola, e per questo sono condannati.